Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Vi ricordate la puntata che dedicammo all'Isola delle Rose? Per chi non se lo ricordasse, l'Isola delle Rose è una piattaforma che nel 1968 venne costruita da un ingegnere italiano in pieno Adriatico, Giorgio Rosa, che una volta costruita questa piattaforma e dopo aver costruito sopra di essa qualche edificio, proclamò la nascita proprio di questa Repubblica delle Rose, una repubblica autonoma con una propria lingua, usava l'esperanto, francobolli, monete e così via. Una Repubblica che ovviamente non venne riconosciuta da nessuno e che terminò nel momento in cui lo Stato italiano decise di riappropriarsi della piattaforma e di farla saltare. Bene, questa storia è molto particolare, è stato anche girato un film, avevamo recensito anche quello, magari ve li metto in descrizione, ma non è l'unica storia di questo genere, perché soprattutto negli anni 60-70 di persone che hanno pensato di potersi costruire dal nulla il proprio Stato su cui far valere le proprie regole, ce ne sono stati tantissimi, alcuni per degli ideali di libertà, come poteva essere proprio quello di Giorgio Rosa, quindi con l'idea di creare delle comunità utopistiche, qualcuno invece per motivazioni decisamente più pratiche. E la storia che raccontiamo oggi è proprio una di queste, la storia di un uomo che si diceva animato da ideali di libertà, ma che in realtà stava solo cercando un posto dove poter guadagnare ancora più soldi. Il protagonista della nostra storia si chiama Michael Oliver ed era un miliardario americano con sede a Las Vegas. Alla fine degli anni 60 Michael aveva fondato una società, la cosiddetta Fondazione Phoenix, che sulla carta sarebbe servita a riunire tutta una serie di persone che, mosse da ideali libertari, stavano cercando una nuova patria. Erano persone che volevano, almeno così a parole, creare una società utopistica dove tutto fosse possibile, dove nulla fosse vietato e dove le persone potessero regolarsi l'un con l'altro senza le imposizioni dello Stato. Uno Stato percepito come una specie di gendarme pronto a bloccare qualunque iniziativa. Detto così, può sembrare non molto diverso rispetto all'Isola delle Rose, ma in realtà se si andava a leggere lo statuto di quella fondazione ci si rendeva conto che il luogo che Michael Oliver e i suoi stavano cercando avrebbe avuto altri scopi, perché fin dall'inizio il loro obiettivo era trovare un posto dove poter impiantare un casinò, dove poter giocare d'azzardo senza nessuna limitazione e dove poter fare tutta una serie di cose che in altri stati, tra cui gli Stati Uniti, erano vietati oppure limitati, come vendere droga, vendere armi, piuttosto che girare film pornografici che all'epoca avevano tutta una serie di limitazioni. All'inizio degli anni 70, la Fondazione Phoenix trova finalmente il luogo adatto. In questo caso però non una piattaforma, ma bensì un banco di sabbia. I banchi di sabbia, che in realtà erano due, si chiamavano banchi Minerva, Minerva Nord e Minerva Sud. Erano molto vicini uno all'altro, erano praticamente quasi a pelo d'acqua, erano circa un metro al di sotto del livello dell'acqua e, cosa che ovviamente interessava moltissimo ai nostri, si trovavano abbastanza distanti da qualunque altra isola. Lo vedete qua sulla cartina, molto a sud rispetto alle isole che compongono l'arcipelago di Tonga e a quelle che compongono l'arcipelago delle Figi. Il nostro, convinto che questi piccoli stati vicini non avrebbero particolarmente interferito, negli anni successivi riuscì a raccogliere abbastanza fondi per portare della sabbia in questa zona, iniziare a scaricarla proprio su questi banchi di sabbia e far progressivamente alzare il livello fino al livello del mare. Ora, voi direte, ma questa zona non era di nessuno? Nessuno aveva mai rivendicato quei banchi di sabbia? In realtà ufficialmente no. Ufficialmente no perché, come vi dicevo, erano abbastanza distanti dalle altre isole e perché erano stati scoperti ufficialmente solo all'inizio del 1800 e avevano ricevuto più o meno nello stesso periodo il nome che, pensate, era arrivato da una baleniera che si chiamava proprio Minerva, che si era arenata su uno di questi due banchi di sabbia. Quando nel 1887 era sorto ufficialmente il Regno di Tonga, che teoricamente era il più vicino e quello che avrebbe dovuto avere rivendicazioni, nell'elencare tutte le isole e gli scogli che ne facevano parte, il sovrano non aveva elencato questi due banchi di sabbia, che quindi erano rimasti in una specie di zona grigia della mappa senza che nessuno li rivendicasse ufficialmente. Questo aveva sfruttato Michael Owen, Oliver, e nel gennaio del 1972, finalmente, dopo aver fatto raggiungere a questi isolotti il livello del mare, aveva piantato la sua bandiera, la bandiera della neonata Repubblica di Minerva, che la vedete qui, una bandiera in campo blu con questa fiaccola dorata, teoricamente una fiaccola della conoscenza, aveva piantato la sua bandiera su quegli isolotti e aveva rivendicato la nascita di questa nuova Repubblica. Man mano che le dimensioni di questa neonata Repubblica, che comunque rimase molto molto piccola, crescevano, iniziavano ad aprirsi delle attività. Innanzitutto si procedeva ad eleggere un presidente delle isole, che era una persona chiamata Morris Davis, che in realtà era un dipendente del nostro Michael Oliver, che ovviamente aveva bisogno di qualcuno in loco, non potendosi spostare direttamente. Dopodiché venne emanata una costituzione che, oltre a dare tutta una serie di libertà, indicava fin dall'inizio quali sarebbero stati gli obiettivi, gli scopi di queste isole. Insomma, niente veniva nascosto ed era fin dall'inizio chiaro che fosse una manovra commerciale. Vennero stampati dei francobolli, vennero emanate delle monete, ovviamente stampate altrove, non su questi piccoli isolotti, e venne chiesto il riconoscimento internazionale. In realtà gli stati vicino questo riconoscimento non avevano nessuna intenzione di darlo, diciamo chiaramente, anche perché dopo essersi riunite le varie isole intorno, concordarono sul fatto che se avessero rispettato questa Repubblica di Minerva, la cosa verosimilmente avrebbe semplicemente fatto da esempio, e da quel momento in poi ogni isolotto sconosciuto, banco di sabbia sperso in mare da poter innalzare, ogni sputo di terra avrebbe potuto diventare un nuovo stato che ovviamente sarebbe rifuggito alle più elementari regole e avrebbe potuto dare ospitalità a contrabbandieri piuttosto che a pirati e a chissà cos'altro. Gli stati quindi decisero di intervenire, e a farsi carico dell'intervento fu proprio il Regno di Tonga, che, dopo aver discusso, decise di rivendicare quelle isole, dicendo che ormai da anni i suoi pescatori vi pescavano vicino e quindi in qualche modo avevano comunque inglobato quel territorio all'interno del proprio regno, rivendicare quelle isole, minacciando, appunto, qualora invece nessuno se ne fosse andato, di riprendersele con la forza. Inizialmente i nostri della Repubblica di Minerva cercarono di attuare qualche resistenza, ma quando nel settembre del 72, pochi mesi dopo, l'esercito di Tonga si presentò di fronte alle isole, decisero di non opporre nessuna resistenza e in due giorni, dopo averli fatti sloggiare, vennero cacciati, ovviamente abbattuta la loro bandiera e sostituita dalla bandiera di Tonga, che da quel momento avrebbe ufficialmente governato questi isolotti, che in realtà ancora oggi sono assolutamente disabitati. Ovviamente Oliver non era così contento del risultato, tanto che una delle prime cose che fece fu quella di licenziare il povero ex presidente di Minerva, il quale in realtà una decina d'anni dopo tentò anche una specie di piccolo colpo di stato per riprendersi gli isolotti, ma anche in questo caso l'esercito di Tonga intervenne e pose fine a qualunque contesa. Ci sono due ultime curiosità. La prima è che, curiosamente, recentemente ci sono state delle polemiche tra le isole Fiji e Tonga proprio a proposito di queste isolette. Perché? Perché le Fiji hanno iniziato a lamentarsi del fatto che Tonga, preso il controllo di questi due banchi, abbia esteso il suo controllo anche ai tratti di mare intorno, che fino a quel momento non erano sotto il controllo di nessuno, in questo modo rendendo un po' più difficile ai pescatori delle Fiji spingersi fino a questa zona. Una polemica che si sta trascinando da parecchio tempo, che per ora non ha avuto nessuna grossa risposta. In questa polemica, ovviamente, recentemente è entrata anche la Fondazione Phoenix, che continua a rivendicare quei due isolotti e che ha annunciato in pompa magna di aver a sua volta rivendicato quel territorio, di poter risolvere la situazione ricreando la Repubblica di Minerva, cosa che ovviamente, diciamolo chiaramente, non succederà mai. La seconda curiosità è che la nostra Fondazione Phoenix, nonostante questa sconfitta, deciderà di riprovarci prima alle Bahamas e poi di nuovo in Polinesia, questa volta sull'isola di Vanuatu, ma non creandosi da sé un nuovo stato, ma cercando di fare un colpo di stato che potesse portare un territorio, un'isola, a dichiararsi autonoma, insomma alzando il livello e provocando parecchio caos. Questa storia però non ve la racconto oggi, perché la peristoria è già stata abbastanza lunga, ma la raccontiamo lunedì, perché è molto interessante e ci racconterà di un colpo di stato fatto in tempi molto molto recenti con arco, frecce e pochissime armi moderne. Insomma, un colpo di stato molto particolare che però a tutti gli effetti sarà un grosso caos per l'isola di Vanuatu. Io mi fermo qua, ringrazio tantissimo Stefano Bonzi che ha scritto la peristoria e ha scritto la pillola che vedrete lunedì, così separiamo le due storie, uno fosse interessato a una all'altra. Lo ringrazio tantissimo, ha fatto veramente un lavoro strepitoso e io ammetto che per primo non conoscevo nulla di queste storie. Con cosa possiamo brindare a questa peristoria? Beh, direi di brindare con del latte di cocco, che mi sembra abbastanza a tema con il luogo in cui siamo. E poi diciamolo, io lo so, magari qualcuno ama l'inverno, ma io in questo momento, a sentir parlare di Polinesia, di caldo, di mare, vorrei veramente tanto tanto essere lì. Quindi noci di cocco a tutti coloro che vivono in quei posti meravigliosi. A presto!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.